Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa diretta oggi 21 marzo. Andiamo subito sulle notizie fondamentali, cioè quelle che riguardano l'andamento ieri alla Camera del dibattito sulle questioni russe. Aiello, Alberto e Fabio Labigetti, i primi che arrivano ora su Instagram, come Andrea Cibei, eccomi. Cosa è successo ieri? Che c'è stato il dibattito alla Camera La Schlein ha rinfacciato le dichiarazioni che la Meloni fece nel 2018, quando nel 2018 vinse Putin le elezioni precedenti a queste, ovviamente dicendo che è più o meno le cose che aveva detto oggi Salvini. Certo, in un'altra condizione, non avevano ancora invaso l'Ucraina, però gliele ha rinfacciate, così come l'altro leader dell'opposizione, Conte, ha detto: ci porti alla terza guerra mondiale. La Meloni addirittura si è messa, c'è una foto su tutti quanti i giornali, che si è messa tutta quanta così, come nella sua giacca, come per dire: Madonna mia, vi vedo un po' nervosi, e ha così, come possiamo dire, sdrammatizzato fino a un certo punto quello che è il dibattito parlamentare sulla vicenda della Russia. Io penso che le questioni pace, guerra, dibattiti sulla Russia siano esattamente l'essenza di un Parlamento e l'essenza anche di un'opposizione, di una maggioranza che su queste cose discutono. Quindi la vicenda è particolarmente, diciamo, costruttiva, i parlamenti a questo servono. Nel frattempo il Consiglio d'Europa, che si riunisce oggi, ce lo dice il Messaggero, dice che vedrà 27 paesi divisi su una questione, invece quella sì davvero fondamentale, cioè una sorta di fondi comuni, tipo quelli che sono stati utilizzati per il Covid, per costruire una bozza di difesa europea. E su questo i paesi europei oggi non sarebbero tutti quanti d'accordo. Questa mi sembra una cosa un po' più grave. Ieri è stata anche l'occasione per la Meloni di rivedersi con Salvini, anche perché al discorso del giorno prima non c'era stato l'incontro, e anzi Salvini avevano tutti quanti i giornali detto che plasticamente non si era fatta vedere quando parlava la Meloni. In questo caso addirittura si sono abbracciati a favore di camere, e su questo la Guerzoni dice: pace breve e plateale. Un po' tutti quanti ovviamente hanno visto questo abbraccio, un po' tutti quanti dal Foglio, appunto al Corriere della Sera, dicono la platea, come si dice, come possiamo dire, la dimostrazione che questa sia una pace un po' complicata nasce anche dal fatto che è stata fatta in maniera così plateale. E qualcuno, non mi ricordo chi oggi, mi sembra proprio il Foglio, invece mette in evidenza come questa pace comunque è destinata a durare almeno fino alle europee. Poi arriviamo alle questioni di Bari, non vi preoccupate. Il secondo tema della giornata è certamente quello del campo largo, che è, insieme alla presunta crisi dei rapporti all'interno del governo, il campo largo è l'altro grande tema, e oggi l'attrice del campo largo è l'Appendino, che in una intervista al Corriere della Sera dice: beh, insomma, il campo largo dipende dalle zone in cui si vuole fare. Insomma, non è certo un buon viatico per pensare che questi andranno a governare insieme. Dice: ad esempio, in Piemonte non ci sarà il campo largo perché, sostiene l'Appendino, in Piemonte il Partito Democratico ha cercato di fare una forzatura che per noi non era possibile ottenere. Vi segnalo nel dibattito di queste ore invece un Bonini feroce con Sallusti, che ieri aveva detto: ma come vi permettete di aver definito il nostro una macchina del fango, Repubblica in particolare considerava il giornale una macchina del fango, sulla vicenda che avvenne 7 anni fa, cioè dell'inchiesta giornalistica del giornale, che poi dimostrò come Fini si era appropriato di una casa che non era di Fini, attraverso la complicità nota o non nota della moglie Tugliani. Insomma, Sallusti se la prende e si tira via qualche sassolino dalla scarpa, dicendo: noi non abbiamo fatto queste inchieste con dossier particolari, ma attività giornalistiche, voi di Repubblica, compreso D'Avanzo, ci consideravate macchina del fango. 18 Bobo 69, grazie per il badge che hai acquistato. E oggi Bonini risponde, il compare di D'Avanzo, e dice che quella di Sallusti è stata una violenta attacco a una persona che non c'è più, cioè D'Avanzo, e quindi lo ha screditato Bonini a Sallusti, perché ha detto: tu stai attaccando un morto che non può rispondere. In realtà Sallusti non attacca nessun morto che non può rispondere, attacca quel clima che Repubblica continua ad avere, fenomenale, lo vedremo ora su Bari, per cui loro sono loro e noi non siamo assolutamente nessuno. non siamo assolutamente nessuno. E quindi quando il giornale fa un'inchiesta giornalistica e non tira fuori delle intercettazioni portate dai magistrati, non tira fuori delle foto portate dai fotografi, non tira fuori, come posso dire, dossier più o meno equivoci, ma fa un lavoro giornalistico, quella è la macchina del fango. E ricorda Bonino perché il giornale è di Berlusconi, mentre loro non erano di De Benedetti all'epoca, che era il tradizionale numero uno del Partito Democratico, verrebbe da chiedersi, ma evidentemente questo non se lo chiedono. Dice Alessio Ramponi, Fini nel fango è finito, sua sponte. E Benedetta Reiser Girardi dice, Sallusti ha solo elencato i fatti, è esattamente quello che penso anch'io. L'altra cosa, e qui abbiamo addirittura un sionista vegano, vabbè, stupendo. Il punto fondamentale è che la notizia della giornata è quello che sta arrivando a Bari. Allora, cosa succede a Bari? A Bari arrestano una consigliera comunale eletta nel centrodestra che passa con De Caro, e arrestano il suo marito, consigliere regionale invece del PD. In Puglia dovete sapere che le cose, soprattutto a Bari, sono molto confuse, destra, sinistra, fanno un po' come la giunta Emiliano, stanno un po' tutti con tutti, stanno esattamente con chi comanda. In realtà questi due arresti sono diciamo, la punta di un iceberg di 150 arresti fatti dal Dipartimento Antimafia, perché ci sarebbero delle infiltrazioni mafiose nel comune di Bari e ci sarebbe un boss della mafia, un pentito della mafia, che avrebbe detto, secondo le carte che sono state pubblicate da tutti quanti i giornali, questo boss avrebbe detto che al bar tutti i boss parlavano, dicevano che si sarebbe dovuto votare per De Caro. Questa è la sintesi dell'accusa. A questa accusa il governo, attraverso il ministro degli interni Piantedosi, ha detto che si deve mandare una commissione prefettizia che si renda conto se queste infiltrazioni all'interno del comune di Bari possono configurare lo scioglimento del comune di Bari per mafia, a 3 mesi dalle elezioni. Questi sono i fatti, cari commensali, è quello che è successo. Poi ieri De Caro ha detto, è allucinante quello che state facendo, mi si è messo a piangere, dicono i giornali di oggi, ha detto rinuncio alla mia scorta, io ho sempre combattuto contro la mafia, e aggiungo io, sottoscritto Nicola Porro, il cuoco di questa zuppa, che io tutto posso credere tranne che De Caro sia un mafioso, lo conosco, l'ho visto all'opera, mi stupirei moltissimo se lui fosse men che coinvolto in una cosa di questo tipo. È una roba che mi sembrerebbe incredibile, cioè la mano sul fuoco non la si mette neanche su, capito, Babbo Natale, però insomma mi sembrerebbe una cosa incredibile. De Caro e il suo staff che ho conosciuto mi sembrano tutte persone per bene, per benissimo, e che nulla hanno a che vedere con quell'impasto strano di affari e mafia di cui si sembra che questa situazione si stia creando. Aggiungo che quando ci sono questi pentiti che dicono che dei boss parlano al bar di De Caro, ma di che stiamo parlando? Qualche boss ha votato De Caro? Può anche darsi che qualche boss veda la zuppa di Porro, può essere che qualche boss abbia votato anche Babbo Natale, chi cazzo se ne frega? Il punto non è che i boss votano, il punto è se chi è votato compra quei voti, fa favori a quei boss, anche se fosse, e poi comunque si tratta di un pentito che ripete delle cose. Voi dite, Porro, ma sei pazzo, stai difendendo De Caro? Sì, io non difendo De Caro, io difendo un principio, il principio sacrosanto è che in questo paese sono stati sciolti, come insegna Sgarbi, comuni per mafia, sono stati messi in galera persone, sono state fatte retate di 150 persone, e poi si è risolto tutto questo in qualche pentito che si è inventato degli scenari che poi non sono stati dimostrati, perché bisogna dimostrare la colpevolezza, e la mafia è una cosa da tenere in grande considerazione, perché se tutto è mafia, nulla è mafia, chiaro? Allora, fatta questa enorme premessa, però qui c'è un grande punto. Il grande punto, posto che io vi ho detto che penso che non dichiaro che non sia mafioso, che penso anche se un boss abbia detto e ci sia un pentito che dica queste cose, che cazzo vuol dire questo per il sindaco? Perché a questo punto noi uccidiamo tutti i sindaci d'Italia. Arriva un pentito che dice ho sentito dei boss di Pioltello o delle andrine che hanno detto votiamo Sala. Voglio dire, ma non, cioè, Sala sicuramente potrà avere tutti i difetti di questo mondo, ma magari non sa assolutamente nulla di questo diciamo, punto di vista delle 'ndrine. Adesso sto dicendo una cosa che non è minimamente verosimile, mi scuso, perché quando si parla di mafia che qualcuno venga associato anche in, come si chiama, costruzioni ipotetiche dell'irrealtà come quella che ho fatto. Il punto è un altro. Il punto è, voi dovete immaginare per un solo secondo, voi dovete insieme a me, caro Gianfranco Fini, il grande Gianfranco Fini, vedrai che comunque i magistrati chiuderanno le indagini, io vorrei semplicemente dirvi una cosa. Se la giunta che il pentito di mafia fosse stata una giunta di destra e se il sindaco fosse stato un sindaco di destra, ma che cosa sarebbe successo su tutti quanti i giornali di tutta Italia? La destra e la mafia, le intercettazioni, le foto di De Caro o del sindaco di destra in prima pagina avrebbero costruito un ambaradan che la metà basta. Il Domani di oggi, invece, il giornale giustizialista, quello che cerca sempre le pulci nei rapporti sbagliati, negli appalti sbagliati, nei rapporti nel 740 di Crosetto che non ha nulla di illegale, il Domani di oggi, il giornale di De Benedetti, scrive: la destra e la congiura pugliese, attacco al PD per vincere col trucco. Cioè hanno già deciso, non è stato commissariato, c'è un pentito che parla, ci sono dei 150 arresti, cioè è proprio il pane del domani, il pane del fatto. Invece loro che cosa dicono? Dicono che è la congiura della destra. Beh, insomma, è una cosa straordinaria. Ecco, gli altarini della sinistra, Bracco 72. Quando si parla di sinistra, c'è un giusto scudo di garantismo nei confronti dei sindaci di sinistra. I giustizialisti del Domani, del Fatto e di Repubblica dove sono? Ve lo dico io. Sono, ad esempio, sulla prima pagina di Repubblica, che apre così: Bari, colpo di mano. Hanno già deciso! Cioè, quelli che per definizione considerano sempre un'inchiesta di mafia come l'inizio della mafiosità di tutti quelli che vengono interessati da quella inchiesta, qua si parla di Bari colpo di mano, arrestata consigliere del centrodestra, poi passata con De Caro e marito ex consigliere regionale del PD. Lo Papa, meccanismo di sorveglianza sollecitato da una insistenza di un gruppo politico che vuole che si faccia lì il commissariamento, cioè mandare lì semplicemente qualcuno a vedere che sta succedendo. Questo è un vulnus tremendo alla democrazia, è una cosa pazzesca. Minzolini oggi dice più o meno le cose che dico io, dicendo che c'è qualche preoccupazione anche perché a giugno il Bari ospita il G7, e dice il pentito che ha portato a 130 arresti, dice questo genere di garantismo quando tocca ad altri non si esercita. Insomma, mi sembra veramente una storia pazzesca questa di Bari, soprattutto per la reazione, diciamo, garantista che hanno tutti gli altri, anzi non è garantista, è di accusa alla destra, che peraltro secondo me su questa cosa la destra dovrebbe stare molto 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 attenta, perché ricordiamoci che cosa è stato mafia, che cosa è stata la storia di Mori, cosa sono state le storie diciamo di costruzioni che poi si sono rivelate un nulla, per esempio tante inchieste di Gratteri che la destra giustamente ha ricordato. Bruno Binda, Minico Nicola, un abbraccio all'indicabile Maria Giovanna Maglie, per fortuna che c'è Rampini, hai ragione. Beh, e poi c'è questa vicenda pazzesca su cui io continuo a indignarmi, dell'Università Vigliacca di Torino, che ha cancellato la possibilità dell'università partecipare a dei bandi di accordi scientifici con Israele. Il rettore di oggi! Voi ditemi se questo è un uomo tutto d'un pezzo. Io non voglio insultarlo, io dico, quando voi dite come un tempo si diceva l'uomo tutto d'un pezzo, vanno dal rettore il Corriere della Sera, questo Geuna, il grande rettore, il maestro dei maestri, il leader dell'Università di Torino, e vanno dal rettore e dicono: ma senti, questa cosa su Israele che avete boicottato, il bando per un concorso scientifico, per mettersi d'accordo, beh, insomma... Il Senato accademico e la massima autorità dell'università ha preso una decisione specifica che non è un attacco verso, non è una, aspettate che ve lo dico bene la parola perché non voglio sbagliare, che non è che non è una decisione sportifica. Dai, che ve lo dico subito. Questo organo ha preso una decisione su una cosa specifica che non è un'avversione, non è un'avversione contro Israele. Geuna, ma che cazzo è? Non è un'avversione verso Israele, cioè i comunisti di Ro fuori, come cacchio si chiama, vanno là, vanno al Senato accademico, dicono che è apartheid, dicono che dovete boicottare Israele. Il Senato accademico vota, tranne una professoressa, contro un accordo per fare delle ricerche scientifiche insieme ad Israele, e questa non è un'avversione a Israele. Ma che cazzo è un'avversione a Pinco Pallino? Ma io non credo, ma questo è il rettore, è il rettore. Non è grave soltanto quello che hanno fatto, ma come si giustificano? Non è un'avversione verso Israele. Allora cos'è? Volete spiegarmi? Siete contrari alla ricerca scientifica? Pensate che questo bando sia stato costruito male? Pensate forse che ci sia un elemento sbagliato nella ricerca che si sta facendo? Toc toc! Rettore, svegliati! Perché a prendere per il culo puoi essere molto bravo su qualche ideologizzato della tua università, ma le persone normali capiscono quello che ha scritto Geuna. Geuna sta mettendosi semplicemente in ridicolo, perché quando tu fai un voto sotto la pistola, voglio dire, metaforica, dei comunisti contro Israele, questo è un'avversione nei confronti di Israele. Io dico anche di antisemitismo, ma questo lo mettiamo da parte. Mettiamo che magari non è antisemitismo, ma una cosa è certa, che quel bando ce l'ha soltanto contro Israele. E dire questa cosa è imbarazzante per l'intelligenza di chi la dice, che immagino ci sia, a meno che non funzioni la solita regola di Cipolla, che forse Geuna conosce bene, del 5% dei cretini, indipendentemente dal posto che ricoprono nella società. I collettivi, secondo Geuna, dice, ma i collettivi sono rappresentanti degli studenti. Sì, proprio rappresentanti degli studenti. Per fortuna che sul foglio c'è una studentessa che dice noi non ci stiamo, un'ex studentessa, e c'è un appello degli studenti, e finalmente si muovono gli studenti contro questo boicottaggio, che non è un boicottaggio nei confronti solo di Israele, ma è un boicottaggio nei confronti della ragione. Elisabetta, viva Bari, che il 12-13 luglio ospiterà la ripartenza. Andrò a Bari il 12-13 luglio, in effetti, per la ripartenza. Nel frattempo, sia come si chiama, sia il foglio, sia la stampa fanno parlare l'unica professoressa di matematica famosissima nel mondo, Susanna Terracini, che dice, l'unica nel Senato accademico, dice, ma siete matti? Ma la scienza non ha confini, non si può, e si deve fare, collaborare con tutti, gli scienziati parlano una sola lingua. Va bene? Parlano una sola lingua, grandissima. Nel frattempo Valditara ha giustamente, tecnicamente tolto, stop del ministero, a quella follia della scuola Iqbal Masih, che nell'ultimo giorno di Ramadan aveva detto, beh, andate, è una scuola, inclusiva, quindi non si viene a scuola. Io già l'idea che si chiami Iqbal Masih, una scuola di Pioltello, mi fa venire l'orticaria. Non per il fatto che Iqbal Masih sia un grandissimo simbolo ed eroe della resistenza contro la schiavitù pakistana, ma che forse in Italia, più che gli eroi della resistenza pakistana, dovremmo occuparci della cultura, della tradizione, delle cose nostre. Io non sono preoccupato, ma sono preoccupato del fatto che se tu chiami una scuola Iqbal Masih, è evidente che poi ci sarà la festa del Ramadan celebrata anche dalla maggioranza non musulmana di quella scuola, e arriveremo a insegnamenti molto rispettosi, ad esempio, di culture diverse rispetto alle nostre. Questa non si chiama inclusione, si chiama esclusione degli italiani. Nel frattempo vi voglio segnalare che in Iran hanno dovuto discutere, lo leggo oggi sul quotidiano nazionale, non volevano la salma di una loro concittadina perché morta a Napoli dopo che si era appartata col suo fidanzato napoletano in macchina, ed è morta purtroppo per il monossido di carbonio. Non la volevano perché era moralmente inaccettabile il modo in cui era morta. Ecco, questo è l'Iran. Ora ci stanno ripensando, ma è Alessandro Perlini, grazie per il badge. Questo è il mondo con cui ci confrontiamo. Ultima cosa, tax free donazioni tra genitori e figli. Come voi sapete, le donazioni sono gratis fino a 1 milione, la successione è gratis fino a 1 milione. Sulle donazioni c'era qualche dubbio, la Cassazione ha detto se non supera il milione, se non sono beni registrati, le donazioni genitori figli sono totalmente esenti da imposta. Number one a tutti quanti voi, ci vediamo questa sera a come si chiama? Ci vediamo questa sera a Legnano, dove a Legnano, dove faccio la presentazione del mio libro. Ciao.